Bentornati a MLS Italia Podcast, il primo podcast in italiano sulla Major League Soccer, il campionato americano, in collaborazione con The Cutting Edge, la voce all'avanguardia tagliente dello sport americano in italiano. Dopo una pausa estiva fatta dai nostri speciali, che speriamo vi siano stati di gradimento, torniamo a parlare un po' di attualità e lo faccio in compagnia di Federico Montalenti. Bentrovato Federico.
Ciao a tutti, bentrovato.
Come sono andate queste settimane? Abbiamo tirato un po' il fiato, abbiamo visto tanti gol in MLS, tanto spettacolo. Te la sei goduta?
Ma abbastanza, devo dire. Ci sono state un sacco di sorprese, secondo me un sacco di conferme. Diciamo che credo che si inizi un po' a capire il disegno dei playoff, per i miei gusti.
Sì, hai ragione, si sta delineando chi è pronto ad arrivare fino in fondo e, cosa brutta per quanto mi riguarda, si sta già anche capendo chi ha un po' mollato, chi ha tirato i remi in barca pensando alla prossima stagione. Però questa è anche la settimana, fine luglio, in MLS, vuol dire MLS All-Star Game, ne parleremo a fine verso nella seconda parte della puntata, ma è anche un'occasione per fare un primo bilancio serio di questa stagione. Siamo praticamente a metà strada. Poco più della metà in realtà. E partendo dalla Western Conference, c'è una squadra che sta dominando in lungo e in largo, Los Angeles Football Club, e in queste settimane c'è stato il derby contro i Galaxy, che immagino tu abbia visto Federico, una vittoria dei Galaxy incredibile sotto il segno delle scintille Ibrahimovic-Vela. Tu hai seguito un po' la situazione tra i due fuori classe di Los Angeles? Come la giudichi? Come giudichi la partita? Poi dico anche la mia.
Ma no, hanno messo due galli nello stesso pollaio, quindi era chiaro che venisse fuori questo battibecco. E, Ibra ha fatto quello che aveva fatto l'anno scorso, aveva fatto una tripletta incredibile, con la differenza che la partita l'hanno vinta quest'anno, mentre l'anno scorso lui aveva fatto una rimonta senza precedenti. Per il resto, la sconfitta non ha sicuramente demoralizzato Los Angeles FC, che ha un ruolino di marcia incredibile, un attacco pazzesco che segna più di tre gol a partita, mal contati, quindi ed è molto, molto difficile giocarci contro, soprattutto in casa. E per il resto le inseguitrici sono lì, nel senso che dalla seconda posizione di Seattle fino direi a Minnesota, che è la quinta posizione, possono ancora combattere per il secondo o terzo posto.
Sì, che scendendo la classifica dopo i Los Angeles Football Club e Seattle Sounders al terzo posto, clamorosamente per la gioia del nostro amico Alessandro Cappelli, ci sono i San Jose Earthquakes di Almeida, cioè proprio il classico esempio di come un allenatore lasciato lavorare, che porti però delle idee di calcio per le MLS innovative, possa comunque fare la differenza tanto quanto Ibrahimovic.
Sì, infatti, nel senso, abbiamo visto come, anche se erano le prime quattro giornate, hanno perso qualcosa del genere.
Le prime 4-5 so che hanno preso una media di 3 gol e passa partita senza, esatto, farne una roba.
Avevano già messo Almeida in posizione di esonero, e invece pian piano ha trovato la quadra, e invece chi all'inizio doveva fare grandi cose, invece in questo momento si sta trovando un po' col cerino in mano. Come si dice, mi viene in mente Houston, che non sta tirando ancora i remi in barca, però ha molte difficoltà.
Sì, come Kansas City, che ha avuto la questione della CONCACAF Champions League a inizio stagione, e esattamente come nella scorsa stagione, lo stesso discorso lo facevo per Toronto FC, dicevo, ma sì, partono ad agio, che comunque hanno puntato la preparazione sulla Coppa, poi pian piano si riprenderanno. Alla fine l'anno scorso Toronto non si riprese, e Sporting Kansas City sta facendo più o meno la stessa fine. Sì. Però tornando al discorso Vela Ibrahimovic, io volevo un attimo capire, cioè, anche secondo te, se è una cosa che può far bene questo tipo di rivalità, questo tipo di fuoco fuori dal campo alla crescita del campionato, perché comunque se ne è parlato in tutto il mondo delle parole di Ibrahimovic. Cioè, è vero che quando lo ingaggi sai che se ne parla sempre comunque in tutto il mondo. Per me è una cosa bella, cioè io uno come Ibra, per quanto arrogante, quello che vuoi, anche la gomitata al difensore, l'arroganza con Vela, che comunque alla fine ha detto cose anche abbastanza vere, cioè è una cosa che comunque, se poi uno che parla così va in campo, ti fa tripletta, vince il derby, 3 gol lui, 2 gol l'avversario, è proprio una cosa che piace il calcio, non può non piacere una roba del genere, per quanto sia arrogante, è sempre stato.
Sì, 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 fa un po' parte di quello che... di quella che soprattutto negli Stati Uniti piace avere questa rivalità del singolo che si ritrova, cioè, mi viene in mente, tutto su un altro pianeta chiaramente, però Bird e Johnson, che era la grande rivalità del basket, ovviamente qua, ripeto, siamo a livelli un po' più bassi, però allo stesso tempo sono facce da copertina, quindi facce che queste due squadre si possono ritrovare i playoff, si possono ritrovare contro, anche magari in una finale di conference o in una semifinale di conference, quindi questo non fa che mettere benzina sul fuoco, quindi al pubblico anche che non è magari abituato ad avere questo tipo di rivalità nel calcio, si interessa per loro, non tanto per tifo, non tifo la squadra, tifo il singolo, che è un po' quello che ogni tanto vediamo adesso nel calcio europeo, secondo me.
Assolutamente, è la deriva del calcio europeo, secondo il mio punto di vista. Ormai ci sono i bambini italiani che tifano Messi, che tifano Griezmann, non è che tifano più il Milan, l'Inter, la Juve, il Torino. Vabbè, comunque lì sarà curioso vederli in campo insieme a Orlando, con la stessa maglia, dalla stessa parte, i Brevela, insieme a
Esatto,
tutti gli altri.
se la passano.
Immagino. Un passaggio, uno schiaffo. Invece appunto, stavamo parlando di San Jose Earthquakes, che hanno trovato la quadra, andando alla Eastern Conference, prendiamo lo stesso arco temporale, se San Jose nelle ultime 11 partite ne hanno vinte 8, diventando, se non sbaglio, la squadra che ha fatto più punti dal 1 aprile in poi, quando erano ultimi in classifica, nelle stesse 11 partite c'è una squadra che a Est sta facendo miracoli, che è New England Revolution, che col cambio in panchina, con l'arrivo di Bruce Arena, per gli amici Bertolo, ricordiamolo, è imbattuto appunto da 11 partite ed è entrato in zona playoff per la prima volta da parecchi mesi. Cioè, ti aspettavi anche qua un approccio così di Bruce Arena? Cioè, fa così tanta la differenza? Io li ho visti giocare contro Orlando, li ho visti giocare le ultime due partite, cioè, adesso giocano veramente bene in New England.
Sì, ma il gol di Bow...
Ah, giusto, poi c'è stato l'arrivo di Bow, che comunque
esatto,
è un grande innesto.
Un grande innesto, ma soprattutto comunque ha fatto un gol costruito in un certo modo, con dei passaggi veloci, colpi di tacco, quindi nel senso la mano dell'allenatore fa capire che il calcio americano è un calcio plasmabile, quindi nel senso
quello, sì.
È un calcio che dalla possibilità a chi è capace di fare calcio di poter avere successo, perché nonostante i giocatori possano essere magari tatticamente, tecnicamente più bassi, però si applicano. Cioè, c'è poco da fare, la squadra è quasi la stessa che era ad inizio anno. Cosa è successo? Hanno messo uno che, non dico che gli abbia detto come devono giocare, però gli abbia fatto capire dove stavano sbagliando.
Assolutamente. E invece per quanto riguarda le delusioni qua, cosa mi dici qua? Diamo per scontato che New York City, che tra l'altro sta lavorando sotto traccia, alla fine teoricamente sarebbe prima in classifica,
sì,
anche perché perde poco, poi c'è Berk che continua a segnare e comunque potenzialmente con tante partite in meno sarebbero primi.
Ma sì, io non capisco se nell'opinione pubblica New York City sia favorita e quindi nessuno, cioè, si aspettano tutti questo rendimento, oppure veramente in questo momento è meglio parlare di altro, magari l'attenzione proprio sulla Western Conference o su Atlanta, perché comunque loro hanno 3-4 partite in meno e hanno un buon rollino di marcia, cioè
assolutamente,
perdono certo. Poco, segnano, in casa giocano bene, quindi se non sbaglio sono tra le... Sì, hanno perso una partita nelle ultime 5, quindi comunque sono una squadra da tenere d'occhio, contando che Philadelphia ultimamente è solita fare degli scivoloni, e Atlanta fuori casa abbiamo visto che non è stata molto, molto in forma contro Los Angeles.
Sì, sono convinto che New York City stia pagando un po' il ridimensionamento mediatico, diciamo. Se prima erano Viglia, Lampard, Pirlo, bombe di qua e a destra, ma anche adesso effettivamente la stella sarebbe Maxi Morales, Conebear, comunque giocatori che tirano meno attenzione rispetto a una critica al PT Martinez per rimanere ad Atlanta, è sì. Quello che è successo tra l'allenatore e PT Martinez. Chi invece è l'unica certezza, adesso glielo stiamo augurando in questo modo, è Cincinnati che continua a perdere. Tranne quando vediamo se cambierà l'allenatore entro l'anno prossimo, ma intanto continua a prenderle a destra e a manca.
Sì, Cincinnati, esatto, l'unica che sta tirando, sta pensando un attimo a ridimensionarsi è Columbus, che potrebbe sì. Giocarsi questo ultimo posto di playoff se ci fossero altri scivoloni.
Beh, se dovesse rientrare diventerebbe, beh, i punti sono tanti, però c'è ancora tempo, dovesse rientrare Columbus. È una squadra comunque da tenere d'occhio perché dovesse ritrovare la quadra, ma è una squadra difficile comunque da affrontare nei playoff, l'ha dimostrato negli ultimi due anni.
Sì, e devo dire che sinceramente c'è, cioè, Zardes assente per via delle, cioè, ricordiamo che è stata la squadra più penalizzata durante la Gold Cup, quindi sì, almeno certo. a mio parere poi
anche gli infortuni di Guain,
esatto, infortuni. Zardes comunque da quando è tornato segnato, assist, miglior cioè resta il miglior marcatore, quindi secondo me ha pesato parecchio la sua assenza.
E poi vedremo il Montreal Impact, anche per la gioia di Cristiano, che adesso con la spinta del Bologna hanno cercato di cambiare marcia con l'arrivo di questo talento finlandese, Lassi Lapalainen, che già il nome è meraviglioso, però esordio con doppietta, primo pallone toccato gol, doppietta credo Cuonco. Vediamo se col ritorno di Piatti in campo, vediamo se è la volta buona per lanciare il rush finale. Mancano invece pochi giorni alla chiusura del mercato, cambiando argomento. Ci sono delle voci interessanti anche per questa e per la prossima stagione, in realtà. Quella che più mi ha stupito negli ultimi orari, e ciao, nelle ultime ore, è il fatto che Los Angeles Football Club, nonostante una rosa fortissima, stia guardando già al futuro e praticamente ha preso Brian Rodriguez da Peñarol, che sarebbe il terzo DP, sborsando 11 milioni e mezzo di dollari, una uruguayana classe 2000. Comunque è un modo di operare della MLS 3.0, diciamo, di Atlanta, di Los Angeles Football Club, cioè guardano già avanti loro.
Sì, sì, anche i rivali cittadini, ovviamente anche loro stanno guardando in Argentina con Pavon, se non ricordo male. Sì.
Ho letto anch'io circa 18 milioni di dollari, che lì l'operazione.
Quindi, comunque, questo si collega al discorso di prima. Se ci sono due figure che portano i simboli delle loro squadre un po' più in alto, è chiaro che questo può far solo bene a giocatori che magari non erano interessati ad andare lì, però dicono magari gioco con Ibra, c'è questo clima, c'è questa squadra e può aiutare.
Sì, ad esempio potrebbe essere Miron, scusa se ti ho interrotto, tipo uno va lì, fa due anni, gioca bene, passa, è praticamente uno step tra il Sud America e l'Europa, e poi Almiron da quando è arrivato a Newcastle era sempre uno dei migliori in campo. Quindi...
Sì, quello sì. Anzi, cioè, mi ricordo che da quando è arrivato ha fatto giusto un paio di partite in panchina, poi da Benitez,
sì, però Benitez
l'ha sempre fatto giocare.
L'unico rischio è che dopo, cioè, si diventino un po' le squadre principali che investono e fanno gli squadroni e le altre rimangono, cioè che il gap tra le più forti e le altre diventi ancora più ampio e netto.
Ma quello sì, però, cioè, alla fine, se tu vedi come ha gestito le cose New England, per esempio, che nel mercato non ha fatto niente. Ci ricordiamo che comunque questi, nell'inverno non ricordo grandi acquisti.
Oh no, anzi,
c'erano giocatori che non volevano nemmeno andare a giocare lì. E secondo me, avere invece un allenatore che ti aiuta, secondo me, riesce ad equilibrare il campionato. Adesso non so se ci fosse un Los Angeles FC New England, chiaro che potrebbe essere difficile, però magari
sì, diciamo che non c'è più il 5 gol di differenza,
esatto,
che avremmo dato
l'Italia preparata in un modo, e quindi tra l'altro giocano veramente questa domenica quindi sapremo esattamente,
quindi sapremo che finirà 7-0
esatto. Però sicuramente avere un allenatore capace con esperienza può preparare la partita, mentre se tu hai un allenatore che magari è un medio allenatore, però con dei DP forti, non necessariamente riesci a vincerla.
No, anzi. Intanto un'altra voce di mercato che mi aveva incuriosito riguarda l'eterno Bojan Krkić, l'eterno incompiuto, che pare essere tra nel mirino dei Vancouver Whitecaps. Non penso che ne abbiano molto bisogno a Vancouver di un giocatore fumoso come Bojan, però si sa mai che... che possa nascere qualcosa da questa trattativa, anche se ci sono squadre europee sullo spagnolo.
Quello sì, non so, credo che Vancouver in questo momento abbia bisogno di qualunque cosa per avere una speranza nei playoff.
Sì, anche se in realtà in settimana Dos Santos, il coach, ha praticamente gettato lo straccio, cioè ha detto... Ora adesso dobbiamo lavorare sulla prossima stagione, perché mi aspetto grandi movimenti durante l'inverno. Praticamente ha già mollato.
Beh, ma non vincono da anche loro da...
Sì, ne ha vinte solo 4, la squadra che ne ha vinte meno...
Ha vinto da fine maggio che non vincono.
È proprio la squadra che ha vinto meno partite, addirittura meno di Cincinnati. 4 contro 5. Povero Dos Santos che abbiamo intervistato qualche settimana fa. Vabbè, invece se tu sei pronto per farti nottata a vedere l'All-Star Game, passiamo all'argomento finale di questa puntata. L'All-Star Game di Orlando, l'MLS All-Star Game, si gioca a Orlando. Ospite di quest'anno l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Domanda subito secca. Ti piace questo formato? O preferiresti qualcosa tipo Western Conference contro Eastern Conference?
Ma allora, è un formato interessante, perché è comunque una cosa che dà la possibilità a tutti i giocatori, a tutti i DP praticamente, tra una cosa e l'altra, di giocare assieme e fare un po' di spettacolo contro una squadra al top del livello europeo. Se dovessimo andare proprio a togliere il pelo nell'uovo, secondo me sarebbe più americano fare o Western contro Eastern, oppure come è successo un paio di volte con l'MLS, che vengono scelti due coach e i due coach fanno un draft dove scelgono loro i giocatori, e quindi fanno tipo team, non so, team Arena contro team Bradley, e quindi lì diventa carino. Sono cose che di sicuro l'Atletico Madrid vende più biglietti di un...
è vero, senza dubbio. Sarebbe bello anche fare un triangolare tipo Western, Eastern e Atletico Madrid. Almeno metti in mostra, alla fine sono praticamente tutti DP, sono tutti giocatori che contro l'Atletico hanno già giocato, cioè, quindi quasi tutti adesso. Stavo dando un occhio alle rose, a parte i portieri, cioè, l'attacco è Vela, Rooney, Ibrahimovic, a parte... sono quelli scelti dai tifosi. I tifosi praticamente hanno scelto come se giocassero a FIFA.
Ah,
è una squadra totalmente. Infatti, a me sta cosa delle votazioni, bello è coinvolgere il pubblico, però.
Ma la cosa che mi incuriosisce più che altro, mi sembra ci sia la Skill Challenge.
Quest'anno, la novità di quest'anno è la Skill Challenge. Si giocano, mi pare, Rooney, Velo. Ho letto prima, sinceramente non mi ricordo più. Nani sicuramente, come giocatore di Orlando. Rune e Vela, e comunque sono cos'è la skill di passaggi, tiri e tiro al volo e cose così.
Wayne, Rune e Vela, Dos Santos, poi ci sono i tre
di Orlando,
che sono Nanni, Müller, tanto giovane interessantissimo, a me piace un sacco, e Mendes, e per l'Atletico Madrid c'è Coquet, Felix e Herrera.
Joao Felix, non è male.
Acquisti.
Sì, sarà interessante. A me questa partita l'ho sempre vista, ricordiamo che l'anno scorso c'era la Juve, non è che uno può valutare il livello dell'MLS da questa partita, anche perché questi poveri ragazzi hanno giocato fino a 2 giorni fa, mo si trovano a giocare insieme per la prima volta contro uno squadrone, però è una cosa che fa spettacolo alla fine, cioè,
sì.
probabilmente gli Stati Uniti, a parte che giocano in Florida e se gli va bene beccano dai 200 ai 250 gradi, perché
sì, beccheranno anche un bel po' di pioggia probabilmente.
Ah, sì, è chiaro, infatti. Però come format non è che mi convinca troppo, sinceramente.
E tra l'altro, se non sbaglio, la skill challenge è domani, nella notte, o forse stanotte, no, nella notte tra il 30 e il 31.
Quindi domani notte.
Domani notte.
Tanto la partita, ricordiamo chi ci ascolta, sarà in diretta su DAZN nell'ora notturna. Penso c'era i due di notte, mi pare.
Sì, entrambe le partite.
Sono visto notte. Che fa un caldo sceno, se non avete sonno sapete cosa fare. Io che ero in vacanza mi sono visto tipo due partite di New England, perché alle 2 del mattino non riuscivo a dormire.
Mi sembra giusto.
Invece, tipo negli ultimi precedenti, comunque stavo andando un po' a memoria, l'anno scorso c'era la Juve, ha vinto la Juve ai rigori, mi pare, e da qualche anno, tipo dal 2014-2015, che l'MLS non vince contro una squadra europea, ha vinto due partite di fila contro il Bayern Monaco, mi pare, e contro, il Tottenham nel 2015. Grande assente, poi dopo chiudiamo, è uno, almeno per me, ma penso anche per te, è Diego Valeri. O Valeri, non ho mai capito come si dica.
Ma sì, diciamo che evidentemente l'inizio stagione un po' altalenante della squadra non so, non gli ha permesso, magari non ha segnato abbastanza, non lo so, non è piaciuto abbastanza ai tifosi, quindi non ha...
Sì, no.
Non ha convinto, ecco. Oppure magari, più che altro a me quello che stupisce è che ci sia il Piti Martinez, non lui.
E ti ho detto che hanno votato giocando a FIFA.
E quindi se la comunità di Atlanta è stata più veloce a votare rispetto a quella di Portland, non lo so.
Esattamente per quello che non mi piace questo format, perché dà tanto spazio a chi è di più, tendenzialmente. È anche giusto, nel senso che più tifosi hai, più ti votano, è anche giusto, però a un certo punto un minimo di... Infatti poi le scelte del tecnico Connor sono state un po' per equilibrare il roster, cioè ha scelto Metanair, ha scelto Lawrence, Edge, cioè giustamente Chara di Portland, perché sennò erano tutti all'attacco, cioè proprio
esatto.
Una cosa ingestibile.
Gli altri puri, visto che ne hanno fatti 7 a Real Madrid qualche giorno fa, quindi...
Sì, finisce 20-20. Mi è piaciuta molto la scelta di Mark Anthony Kai, quello di Los Angeles Football Club, centrocampista che a me comunque sta piacendo molto, canadese mi pare, di cresciuto a Toronto.
Sì.
Una scelta particolare, ma buona.
Una scelta particolare, però abbiamo visto che è il vero metronomo della squadra. Lui è detta molto i tempi, ed è uno che anche riesce a essere un po' più difensivo rispetto a tutto il resto della squadra. E quindi poi arriva da due anni di vittorie con Louisville City in USL, quindi sicuramente sa anche il fatto suo su come si vinca, su come si vince,
certo.
Quindi sicuramente la sua gavetta l'ha fatta a 24 anni, già nel pieno della sua carriera, quindi...
Ma vedremo come...
Lo merita molto.
Ma poi mi piace, comunque anche l'inserimento, c'è anche un buon piede a fare anche gol, quindi è un giocatore che mi interessa, mi intriga molto. Ma invece per chiudere, proprio cambiamo l'ultimo discorso, parliamo di fantasy, il tasto dolente. Facciamo i complimenti a Gilberto Cominetti, che è un ragazzo che fa parte della nostra comunità su Facebook, che ha vinto la giornata a livello mondiale, quindi è stato primo in tutto il mondo con la sua formazione, ha ammesso lui stesso con un po' di fortuna, ma ci vuole la fortuna per vincere. Tu come sei andato in queste settimane, Federico? Io abbastanza bene,
allora nell'head-to-head sono attualmente terzo e ti seguo a ruota,
diciamo Gilberto, io e te,
esatto, e poi abbiamo ancora altri due ragazzi a 6 vittorie e 0 sconfitte, quindi no, devo dire che ho fatto delle scelte migliori ultimamente, e ho fatto 100 punti la scorsa, quindi sono stato ero contento. Mentre invece nell'Open sono sedicesimo, quindi io ho difficoltà a fare tanti tanti punti, quindi vinco le partite ma non faccio tanti punti. Perché ci sono qualcosa che gira in un certo modo che o non mette giocatori oppure sbaglio o qualcosa.
Beh, il problema per noi in Italia è che giocano di notte, quindi se un giocatore non gioca non fai in tempo a cambiarlo, quindi è anche vero che a volte giochi. Io l'ultimo l'ho giocato in 10 per questo motivo qua, quindi, però ho fatto tipo 86 punti lo stesso giocando in 10.
Ah, sì.
Va bene, uguale. Va bene, comunque staremo a vedere adesso nelle prossime settimane. Ci inventeremo qualcos'altro per farci passare un po' il caldo di questo agosto che sta per arrivare. Intanto, Federico, io ti saluto, ringraziamo gli ascoltatori, ricordiamo che ci possono trovare su tutte le piattaforme streaming principali in collaborazione con The Cutting Edge, che ringraziamo, che è la voce tagliente all'avanguardia dello sport americano in italiano, dove troverete altri podcast sugli sport americani, appunto in lingua italiana. Ci trovate su mlssoccaritalia.com, sui vari social, e niente, se volete parlare con noi anche sul gruppo Facebook, iscrivetevi, troverete me, Max Cristina, direttore di mlssoccaritalia.com, Federico Montalenti, che ringrazio ancora per essere stato con me questa sera.
Non dimenticatevi di giocare New England contro Los Angeles, che a questo punto l'abbiamo fatta, quindi la frittata, a questo punto aspettiamo di mangiarla.
Handicap 5, tipo.
Esatto.
Salutiamo anche Sebastiano Trovato e Cristiano Megifaranna, che non sono potuti essere con noi questa sera, e anche Alessandro Cappelli, ormai il nostro amico, fa parte del nostro team. Vi auguro un buon proseguimento, alla prossima puntata.
Ciao.
Adesso posso farti una confessione, non avevo fatto partire il cronometro, quindi sono andato totalmente. Major League Soccer.